Vediamo di iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E allora, come annunciavamo qualche minuto fa e come annunciava meglio di noi la sigla, iniziamo la rassegna stampa dei quotidiani di oggi, mercoledì 30 aprile 2025. Lo facciamo partendo dal Corriere della Sera, che apre sulle dichiarazioni di Mattarella: salari, allarme, il capo dello Stato, tante famiglie non reggono, intollerabile indifferenza per le morti sul lavoro. Il governo e le misure in arrivo, il 1° maggio più risorse per la sicurezza. Queste sono dichiarazioni rilasciate dal capo dello Stato quando ha visitato un'azienda, la BSP Pharmaceuticals di Latina, con salari inferiori di un quarto rispetto a quelli dei connazionali, il trattamento per i migranti. Sulla colonna di destra: rivelò segreti, indagato il procuratore Prestipino. Bufera sull'antimafia, procuratore aggiunto della DNA è indagato a Caltanissetta per rivelazione di segreto d'ufficio, avrebbe riferito notizie riservate in merito alle indagini sulle cosche calabresi e gli appalti per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina a Gianni De Gennaro, ex capo della polizia, ora presidente di Eurolink, il general contractor per la progettazione e la costruzione del ponte, e a Francesco Gratteri, consulente della società per le questioni legate alla sicurezza. A centropagina una fotografia della portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, che mostra una fotografia del numero 1 di Amazon Bezos durante un incontro con i media. Qual è il problema? Bezos ha annunciato che sulle etichette vuole mettere il costo dei dazi. La Casa Bianca attacca Amazon ostile, quindi guerra tra titani, tra Trump e Bezos. Trump, durante la sua campagna elettorale, è stato appoggiato in varie maniere da tutti i magnati della Silicon Valley, tutti i grandi miliardari statunitensi che hanno visto in lui un possibile appoggio per guadagnare sempre di più e per avere delle agevolazioni normative ulteriori a quelle che già hanno. E invece la questione dei dazi, in questo momento in continua evoluzione, però sta comunque penalizzando anche loro e quindi fanno la voce grossa. In Canada vince il Liberal Carney, schiaffo a Trump, ma la maggioranza è in bilico. Il Partito Liberale ha vinto le elezioni in Canada, è riconfermato il primo ministro, sconfitto il diretto avversario Pierre Poilievre. I liberali non sono però riusciti a conquistare la maggioranza e Carney dovrà cercare alleati. E poi c'è l'editoriale, che è di Angelo Panebianco, che parla del tema Kiev e i messaggi in difesa dei principi liberali. Più chiaro di così non si può. L'incipit è: ha ragione Ernesto Galli della Loggia, 24 aprile sul Corriere. Tocca una classe politica che si rispetti convincere un'opinione pubblica che oggi a maggioranza la pensa all'opposto, che bisogna sostenere la resistenza ucraina, è necessario per difendere la libertà di tutti, non solo degli ucraini. E qua si ritorna sulla questione dell'Occidente, del pericolo per l'Occidente e della questione della corsa alle armi. Allo stesso modo spetta alla classe politica convincere quella maggioranza oggi distratta o inconsapevole che occorre operare per dare all'Italia e all'Europa i mezzi per difendersi dalle minacce altrui. Qua la presunzione, l'arroganza di Panebianco e di personaggi come Della Loggia non ha confini, perché l'opinione pubblica può essere soltanto distratta o inconsapevole se è contro l'aumento della spesa in armi, se è contro all'idea di dover andare a morire per una guerra per difendere l'Occidente e per ristabilire una centralità dell'Unione Europea in una battaglia con gli Stati Uniti, con la Russia, con chi si voglia, con la Cina. siamo inconsapevoli e distratti, non per forza siamo completamente in disaccordo con chi sulle pagine del Corriere della Sera giorno dopo giorno soffia sui venti di guerra e cerca di ingrossare le tasche delle aziende del settore bellico. È però vero il fatto che ci sono ostacoli potenti, è difficile far arrivare all'opinione pubblica un messaggio chiaro e credibile su questi argomenti. Parla delle divisioni entro le coalizioni, opposti messaggi sulla guerra in Ucraina e sulla sicurezza dell'Europa, sia all'interno della coalizione di destra che di centrosinistra, e anche un problema di comunicazione politica che non è soltanto in mano ai partiti. Passando alla stampa, anche qua si titola sull'accusa di Mattarella sulle morti sul lavoro, trova spazio sulla colonna di destra la questione del conclave, le trame del conclave, dal ritiro di Becciu in cambio della grazia al ticket Parolin Zuppi, il dopo Francesco. Ieri su queste frequenze abbiamo sentito un compagno che ci ha aiutato un pochino a analizzare la questione del post Bergoglio, che potete trovare sul nostro sito. Appena sotto troviamo la questione del blackout in Spagna, 5 vittime, solare nel mirino. A centropagina una fotografia di Gino Cecchettin, il padre di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa, un femminicidio insomma di cui si è parlato tantissimo. Il titolo è Basta canzoni violente, testi contro le donne, i rapper cambino linguaggio, Vasco lo ha fatto. E poi Tajani, la pace entro fine anno, intervista al ministro degli esteri, Ucraina, un bluff il cessate il fuoco russo, von der Leyen, chi non si riarma in Europa è un filo putiniano. Ok, perfetto. Dazi, Trump contro Amazon. C'è un'analisi di Ettore Sequi sui negoziati tra Russia e Ucraina, i negoziati sono ancora lontani. C'è anche qua il Canada di Carney, è una sponda per l'UE, si chiede Stefano Stefanini. E poi ci sono articoli, Flavia Perina che incensa Mattarella, quell'autorità morale fra le tribù dei partiti, per le dichiarazioni sul lavoro. E poi c'è una polemica, Barbero, in Occidente c'è un nuovo fascismo, in Italia la percentuale di chi dice Mussolini ha fatto anche cose buone oggi è più ampia di ciò che si potesse immaginare nei primi decenni della Repubblica, in troppi fanno ancora fatica a dirsi antifascisti e il loro rancore è venuto fuori, afferma Alessandro Barbero. Andiamo avanti sulla Repubblica, a centropagina una fotografia che riguarda appunto le elezioni canadesi con Mark Carney, Canada, la rimonta di Carney è anti-USA, la vittoria liberal. Questo insomma ha varie sfumature la lettura di tutti i quotidiani meno di destra italiani. Poi conclave, Becciu è fuori, obbediva forse a Francesco. C'è un articolo curioso di Francesco Piccolo in Prima della Repubblica, il mio esquilino Caput Mundi, che parla del fatto che, dato che a Piazza Vittorio si fanno tante manifestazioni, qualsiasi questione, dai capodanni cinesi a tutte le cose che succedono nel mondo, le guerre, i governi di destra o sinistra, le questioni di genere, ambientali, vanno a influire perché si trovano i bigliettini per spostare le macchine, loro abitanti dell'Esquilino, diciamo, questioni su Repubblica scottanti. Anche qua c'è Prestipino sotto inchiesta, il magistrato antimafia rivelò indagini sul ponte. E poi c'è un'intervista alla segretaria del PD, Elly Schlein, ecco perché bisogna ripartire dal salario minimo, come tutti gli anni, insomma attorno al primo maggio c'è questa sequela di esponenti politici che si sperticano per esprimere e quantificare il loro impegno sulla questione del lavoro povero, dei salari, delle morti sul lavoro, ma poi non cambia niente. Lo stesso sta facendo il governo, che ha annunciato anche delle misure, come sta facendo per varie ricorrenze, l'ha fatto anche quest'anno per l'8 marzo, insomma, annunciare delle misure di, che riguardano i temi per cui ci sono delle giornate, diciamo, di particolare attenzione su tematiche come in questo caso il lavoro, e, però insomma normative che di base non vanno a spostare niente, se non anche a peggiorare. Poi staremo a vedere effettivamente ciò che verrà approvato. E ancora sul Messaggero di oggi, asse tra Meloni e Erdogan, scambi per 40 miliardi, vertice a Roma, si parla della questione immigrazione, la Meloni, non che ci stupisca, sceglie come sempre i migliori partner per andare a parlare di questioni internazionali, il suo preferito è Donald Trump, ma anche Tayyip Erdogan evidentemente si trovano parecchio d'accordo, ma appunto non c'è da stupirsi. Erdogan sulla questione migranti, dove questione per la quale già ha ricevuto in questi anni tantissimi fondi dall'Europa per la gestione dei flussi migratori dalla Siria, ovviamente con un approccio non certo umanitario e non certo di supporto alle persone che compiono delle migrazioni da luoghi del mondo dove fra guerre e persecuzioni, insomma, nei confronti di minoranze di vario genere ci sarebbe da avere un approccio totalmente opposto, e quindi riprendiamo dagli errori, continuiamo sugli errori, ma per la Meloni insomma invece non sono errori, ma l'approccio di Erdogan sui migranti evidentemente è proprio lo stesso che vuole portare avanti anche lei. C'è Trump, Amazon, lite sui dazi, Becciu, l'Europa sfida Putin il 9 maggio a Kiev per i 75 anni dell'Unione Europea, festa anti-Putin. E poi Ferdinando Adornato nell'editoriale parla di una nuova alleanza tra laici e credenti. È del tutto evidente che il nuovo pontefice non potrà non tenere conto della grande novità emersa ai funerali di Francesco, cioè questa grande alleanza di cui il titolo. Insomma, le questioni, diciamo, sui vari quotidiani sono ad ora abbastanza simili. Quando sono le 8:22 possiamo fare una breve pausa musicale e tornare tra pochissimo con la rassegna stampa. Quotidiano, riarmo UE, il solo paese a chiedere la deroga al patto di stabilità è la Germania, il capo dell'agenzia per la difesa è un generale tedesco. Ora tutti a ventotene, questo la frase in taglio alto che mette il Fatto Quotidiano oggi, ma la notizia principale è: più morti e salari a picco, terzo decreto spot in 3 anni, Meloni annuncia l'ennesimo DL inutile, governo in panne. la festa al lavoro, ancora sullo stesso tema, l'Istat stipendi almeno 8% sul 2021, Mattarella tanti non reggono, 97 decessi nei primi due mesi del 2025, ma Chigi fa ancora propaganda. E poi ovviamente in prima la questione mafia e ponte, rivelazioni di Prestipino a De Gennaro dopo un pranzo intercettato da Caltanissetta. E poi sulla colonna di sinistra, Lavrov, tregua per i negoziati diretti con Kiev, spiragli dal Cremlino. Ci sono i 100 giorni di divertimento, fra virgolette, di Trump, ha sconvolto gli Stati Uniti, giù i dazi alle auto. Poi c'è la questione blackout Spagna, due tilt nel sistema dell'energia solare, che cosa è successo? E poi ci sono vari articoli sulla questione del conclave dei cardinali, anche l'editoriale di Travaglio è su questo. E poi ci sono ovviamente le tante firme, come sempre in prima pagina del Fatto Quotidiano. Andando avanti al domani, in Canada vince carne, l'anti-Trump traditi dagli USA non lo dimentico, e la fotografia di un comizio con la frase "We are Canada strong", indagato Prestipino, veleni nell'antimafia, l'ex procuratore di Roma è stato interrogato a Caltanissetta, l'accusa è rivelazione di segreto a De Gennaro, il magistrato si avvale della facoltà di non rispondere, il procuratore della DNA Melillo gli leva subito le deleghe, scusate. E poi senza una pace decente saremo noi a pagarne le conseguenze. Gianfranco Pasquino parla ancora dell'Europa e la guerra in Ucraina. E poi si parla del se la religione è una scorciatoia della morale. Ora che si stanno placando la commozione mediatica per la morte di Bergoglio, col suo seguito di discussioni sull'eredità morale e politica da lui lasciata, sono rimasto colpito da un dato marginale. La maggior parte dei giornalisti e dei commentatori ha sottolineato che tale eredità vale anche per coloro che non credono. Quindi, mentre il modo di vedere cristiano è stato illustrato con precisione e con un testo obbligato di riferimento, il Vangelo, per gli altri modi di vedere e interpretare il mondo si è usata un'espressione negativa, coloro a cui manca il dono della fede, o al massimo quella molto vaga di laici. C'è il conclave, c'è Becciu e c'è un silenzio che grida ancora. Il primo maggio è nato sul patibolo. Passiamo al manifesto di oggi. Il manifesto apre con la questione Amazon e Trump, il carrello del vincitore. La fotografia ritrae in realtà uno screenshot di una pagina di Amazon dove si cerca Trump sul sito di e-commerce e compaiono una serie di gadget legati a Trump. Il carrello del vincitore, furioso per la vittoria in Canada dell'antitrampiano Mark Carney e per i pessimi sondaggi, Donald Trump si sfuga contro Amazon. La frusta di Mattarella sui salari bassi, il presidente, le famiglie non reggono. Sicurezza sul lavoro, il governo fa un annuncio e basta. La premier annuncia il non tanto pronto intervento, stiamo lavorando a qualcosa di estremamente importante per i lavoratori, la loro sicurezza, pensiamo a degli interventi concreti, ma non si sa quali sono. In taglio basso, appunto, la questione dell'incontro tra Erdogan e Giorgia Meloni, c'è India e Pakistan, Modi dà il via libera alla risposta militare. Il leader dell'India ha dato all'esercito la libertà totale per una risposta militare indiana contro il Pakistan, dopo la strage di turisti del 22 aprile nel Kashmir indiano. Tensione altissima, Nuova Delhi e Islamabad si scambiano accuse. C'è un articolo riportato in prima pagina, Palestina occupata, una forza globale di protezione e sfida necessaria. Nelle ultime settimane sono ricomparse le richieste di un dispiegamento di una forza di protezione a Gaza e in Cisgiordania, giunte da operatori sanitari e da organizzazioni mediche, da ONG palestinesi e anche da civili arabi. E poi ancora gli Stati Uniti, foto dei deportati, l'oscena banalità del potere MAGA, perché attorno alla Casa Bianca sono state esposte fotografie di persone che sono state deportate appunto dagli Stati Uniti da quando Trump si è reinsediato alla Casa Bianca. Il dubbio apre ovviamente sulla questione di Prestipino, avrebbe riferito notizie riservate. Però c'è una questione che è interessante, diciamo, per quanto insomma chi la agita è un personaggio quantomeno discutibile e probabilmente anche poco credibile. Però il tema è grosso. Casini lancia l'amnistia. La maggioranza apre all'idea dell'indultino. Le carceri scoppiano. Magari andremo a leggere, se non troviamo da altri quotidiani, sicuramente dal Dubbio. E poi per il resto si parla in realtà di questioni Meloni, Macron, Trump. Però c'è ancora sul decreto sicurezza: il Parlamento è stato esautorato. Le modalità con cui è stato approvato il decreto sicurezza è uno scippo alle Camere, non ha dubbi Roberta Calvano, ordinaria di diritto costituzionale, che parlò senza mezzi termini di salto di qualità di questo governo per quel che riguarda l'utilizzo della decretazione d'urgenza, che ha riguardato anche il DL sicurezza. E poi Inghilterra, dopo la sentenza sul sesso biologico, la giudice trans ricorre alla CEDU. Victoria McLeod, per lei la sentenza della Corte Suprema britannica ha violato il diritto a un giusto processo sancito dalla Convenzione Europea, negandole l'accesso alla causa sollevata dalle femministe scozzesi. Ancora ci rimane Il Sole 24 Ore. C'è sull'economia dello spazio: Amazon contro Starlink, parte la sfida sui satelliti. La fotografia è di un razzo con il logo di Amazon sopra. Sì, la pubblicità di Amazon arriva anche nello spazio. La megalomania di questi uomini è illimitata. Ovviamente non è solo megalomania, ma è anche un settore estremamente strategico, contando che Elon Musk con i suoi servizi spaziali, diciamo, ormai intrattiene rapporti commerciali miliardari con il governo statunitense, insomma, quindi è un settore che paga. Sul Sole 24 Ore, in prima pagina, la Palestina: Gaza, l'ONU condanna il blocco degli aiuti, non ci devono essere ostacoli. E poi effetto Trump, rischio prezzi sull'auto, dazi più leggeri. C'è anche qua la vittoria di Carney. Addirittura sul quotidiano di Confindustria: festa dei lavoratori, quel lavoro che creava coscienza collettiva. Chissà, sarebbe da leggere per capire di quale coscienza collettiva parlano su questo quotidiano. Ancora un brevissimo stacco musicale, torniamo subito per la lettura delle ultime pagine dai quotidiani di oggi.
Ci provo di nuovo, ti parlo più piano, mi muovo nel vuoto di un albero cavo. Io sono quel che sono, non fingo davvero, se guardo di lato non mi sento al sicuro. Mano nella mano, non so dove andiamo, un momento solo, respiro, ci fermiamo. Mano nella mano, non so dove andiamo, un momento solo, respiro, ci fermiamo. Ti troverò, dammi il tempo che ci vuoi. Un momento ci sono, da un sogno mi sveglio.
io, poi parto a siluro. Ti scrivo, cancello, mi chiudo, sto meglio. Mi guardo allo specchio, non mi riconosco. Mano nella mano, in giro ce ne andiamo. In questo folle mondo, unite resistiamo. Mano nella mano, in giro ce ne andiamo. In questo folle mondo, uniti resistiamo. Ti troverò, dammi il tempo che ci vuoi.
E chiudiamo con i quotidiani di destra, il giornale L'Energia Verde spegne l'Europa, né hacker né terroristi ma un mix di rinnovabili e infrastrutture fragili, due guasti in 5 secondi e la produzione solare si è bloccata scatenando il caos. Quindi si coglie l'occasione per attaccare le rinnovabili, il super PM antimafia indagato e degradato e poi ancora sulla questione delle rinnovabili, un sistema vulnerabile che non riparte in autonomia, e l'editoriale di Sallusti, la polvere sotto il tappeto, si parla della questione Prestipino. Poi La Verità, di nuovo L'Energia Verde ci lascia al buio, c'è una fotografia a centropagina con la von der Leyen, l'amico tedesco di Ursula, gestirà l'acquisto delle armi per l'Europa, forzando la prassi. La presidente della commissione piazza il generale Denk a capo dell'EDA e corre a fare la piazzista con gli industriali della difesa. Del Debbio, duro contro Mattarella, Re Sergio scopre adesso che i salari sono troppo bassi. Meno male che invece c'è Del Debbio che su questi temi è sensibile e irreprensibile. C'è Mafia, indagato il vice capo dell'antimafia. E così direi che ci può bastare. Sul Tempo c'è Becciu, chi colpisce il fulmine Becciu? Migranti, difesa, energia, intesa Meloni Erdogan e stop alle partenze dalle coste turche. Trump festeggia 100 giorni con i dazi sulle auto. La sinistra dei Propal si inventa la dittatura. La capriola di Papassalis che amava Orban e Putin. Le polemiche sull'uscita dell'Ungheria dalla Corte Penale Internazionale, le critiche dell'ANM sulla deriva autoritaria del governo e il rapporto di Amnesty sul pericolo che il paese sia portato fuori dal perimetro della democrazia. Orfana di Papa Francesco, la sinistra si prepara a celebrare la festa del 1° maggio con i soliti ritornelli anti-Meloni. Direi che manca soltanto Libero, che parla del Toto Conclave, dei dazi sulle auto, e poi c'è un articolo che parla ancora della questione di Ramelli. Per la sinistra Ramelli resta un fantasma, ne scrive Daniele Capezzone addirittura in prima pagina di Libero. Con questo finiamo con le prime pagine e passiamo a le pagine interne, provando a trovare qualche articolo che valga la pena leggere quest'oggi. Sulla questione 1° maggio in generale, oltre alle dichiarazioni di Mattarella, che insomma forse è bastato leggerle dalla prima pagina, magari proviamo a leggere qualche dato sulla sicurezza. Proviamo un attimo a vedere, lo leggiamo dal Fatto Quotidiano, dalla prima pagina. Mentre il presidente Mattarella esprime preoccupazione, il governo Meloni dimentica di approvare i diversi provvedimenti promessi sul tema. E nel frattempo l'Istat fa notare che le retribuzioni reali oggi sono inferiori dell'8% rispetto all'inizio del 2021, prima che arrivasse la fiammata inflazionistica. Le buste paga, pur il recupero, non hanno ancora colmato il buco dovuto all'aumento dei prezzi visto in questi anni. Tra i più colpiti sono proprio i lavoratori pubblici, sui quali il governo ha responsabilità diretta. C'è la questione del pagamento orario, cioè bisogna riportiamo qua ancora pezzi di virgolettato. Bisogna infatti ricordare che nell'estate del 2023 il governo ha affossato la proposta di istituzione del salario minimo da 9 euro lordi l'ora presentata dalle opposizioni a esclusione di Italia Viva. Nel rigettare il disegno di legge, la maggioranza in Parlamento ha mandato al governo, all'esecutivo, la delega a intervenire anche per recepire la direttiva europea in materia di salario minimo. Questa delega non è di fatto stata esercitata. Poi l'unica mossa sulle buste paga resta il taglio del cuneo, scelta che fa pagare gli aumenti alla fiscalità generale e non alle imprese. Il governo non ha invece ritenuto di dare impulso alla contrattazione collettiva. Questo fa sì che a oggi, dice l'Istat, i lavoratori in attesa di rinnovo siano ancora 6,2 milioni, quasi la metà del totale. Nel primo trimestre del 2025 sono cresciute del 3,9% rispetto al 2024, ma come detto pesano gli 8 punti di distanza con il 2021. Insomma, qua non vi riempio di numeri. Nel privato c'è ancora lo stallo sul rinnovo dei metalmeccanici, sullo sfondo la crisi della produzione industriale che va a contrarre gli stipendi di chi lavora ancora attraverso l'uso degli ammortizzatori sociali. Secondo una ricerca IREF-ACLI, negli ultimi 10 anni i lavoratori con reddito povero sono aumentati del 55%, passando dal 4,9% al 7,6% del totale dell'occupazione. E poi PNRR, aiuti, riforme, finiti i programmi, ora il governo si è arenato, ne scrive Lorenzo Giarelli e Giacomo Salvini, sempre sul Fatto Quotidiano. Questo articolo, diciamo, è denso, nel senso che fa tutto un elenco delle varie riforme e misure annunciate dal governo, che però si sono fermate. Insomma, è evidentemente nello stile di vari governanti del mondo. La Meloni su questo si accoda ad annunciare tantissime cose che verranno fatte. Devo dire che, insomma, alcune sono anche state fatte. Leggevamo, ai noi, nel senso, leggevamo anche dalle prime dei quotidiani di oggi, dal Dubbio, l'utilizzo smodato della decretazione d'emergenza e il salto completo delle Camere per l'approvazione, diciamo, per la discussione, la strutturazione delle leggi, e quindi su questo, insomma, alcune cose sono state approvate. E c'è un piccolo specchietto su il report a 10 anni dal Jobs Act. Ve lo leggo al volo. Dopo l'introduzione del Jobs Act, a poco più di un mese dai referendum sul lavoro dell'8 e 9 giugno, la CGIL presenterà a Roma l'iniziativa Precarietà e Bassi Salari, rapporto sul lavoro in Italia. Comunque riguarda principalmente questa iniziativa della CGIL, speravo ci fosse qualcosa di più interessante. Insomma, tra l'intervista alla Schlein, le iniziative della CGIL e le iniziative del governo sulla questione lavoro, non si sa veramente dove rifugiarsi. Quindi questa è un po' alcuni articoli che riguardano la questione lavoro che abbiamo trovato dal Fatto Quotidiano. Il Manifesto pure in prima pagina riprendeva qualcosa del tema, ora ve lo leggo. A pagina 4 riprendeva sempre i dati Istat, quindi un articolo simile a quello del Fatto Quotidiano, e le dichiarazioni in realtà di Mattarella. Ma la questione dell'annuncio del governo della misura sul lavoro, leggiamo questo articolo di Andrea Colombo. Solenne, la Premier annuncia il non tanto pronto intervento. Stiamo lavorando a qualcosa di estremamente importante, leggiamo già il virgolettato dalla prima. Detti interventi potrebbero essere annunciati proprio alla vigilia del primo del giorno cerchiato in rosso, il 1° maggio, ma sarebbe ingenuo aspettarsi un testo, provvedimenti puntuali e circostanziati, non ci saranno. L'idea è quella di stanziare una cifra, ancora da definirsi, ma nell'ordine di alcune centinaia di milioni, e poi aprire il solito vasto giro di consultazioni con le parti sociali per decidere come impegnarli. L'attività a cui allude la Premier c'è davvero, serve però a reperire la copertura per il fondo, poi si vedrà. Al momento comunicano bombardieri per la UIL e Landini per la CGIL, non sono arrivate né convocazioni né comunicazioni di sorta. Per forza, prima ci vuole l'annuncio e sarà senza dubbio fragoroso, probabilmente oggi stesso a ridosso del Consiglio dei Ministri. In realtà è quasi pronta anche la proposta di legge che affronterà il problema sul versante penale. L'ha preparata una apposita commissione presieduta dal viceministro della giustizia Sisto, impegnata già da qualche mese. Una volta messa nero su bianco, nei particolari arriverà al vaglio delle commissioni parlamentari. Le dichiarazioni di Sisto: vogliamo provare a cambiare prospettiva in modo che tutti siano parte di un meccanismo virtuoso che avrà messo in campo condotte e misure necessarie alla protezione dei lavoratori, potrà beneficiare di un riconoscimento premiale. Comunque, ad ora, poco e niente. Questo rispetto alla questione lavoro, che ritroviamo un po' in tutte le prime pagine. Sulla questione del blackout in Spagna, muovendoci un po' tra interni ed esteri, ne leggiamo qualcosa sulla Stampa, che la riportava dalla prima, pagina 14 e 15. Si parla appunto di 5 vittime e del fotovoltaico nel mirino. La morte di almeno 5 persone per circostanze probabilmente legate al grande blackout, una rete ferroviaria in grossa difficoltà anche a 24 ore dall'attimo in cui si è spento tutto. Cittadini ancora frastornati dalle situazioni vissute in una giornata per alcuni soprattutto stressante, per altri soprattutto faticosa, per altri soprattutto angosciante, per quasi tutti inaspettata. È un grande interrogativo rispetto a cui a quanto pare servirà del tempo. Dopo lo shock di una giornata trascorsa in buona parte senza luci, martedì in Spagna e Portogallo è stato il giorno del progressivo ritorno alla normalità. Supermercati, ambulatori, farmacie, negozi, centri commerciali hanno potuto riaprire già dal mattino. Un altro problema è quello delle possibili perdite per settori industriali, le cui attività sono state fortemente alterate dal blackout. Delle ultime 30 ore ne ho dormita mezza, racconta il titolare di un'azienda del settore della carne di Madrid, preoccupato dalla possibilità che parte dei suoi prodotti congelati vadano a male. Nel frattempo, in giornata sono emerse notizie sugli episodi più drammatici: la morte di un anziano e del loro figlio Taboadella in Galizia, probabilmente intossicati da modossido dopo che era stato loro fornito un generatore per permettere il funzionamento di un respiratore di supporto necessario ai due coniugi. Simile alla circostanza in cui è deceduta una 46enne ad Alzira, Valencia, la donna era collegata a un respiratore, rimasto senza corrente. Inoltre una 52enne è morta in un incendio scoppiato nella sua abitazione a Madrid. Le fiamme sarebbero state provocate da una candela. Il leader del Partito Popolare Spagnolo attacca il governo. L'immagine che la Spagna sta proiettando a causa del blackout di lunedì è come minimo deplorevole. Per quanto riguarda le cause, persistono delle incognite. Il premier spagnolo Sanchez ha ribadito che dal suo punto di vista nessuna ipotesi può essere esclusa, e risponde a alcune notizie che definisce fake news. Non c'è stato un problema di eccesso di rinnovabili e nemmeno di richiesta energetica insoddisfatta. Da parte sua, l'operatore del sistema elettrico spagnolo, la società partecipata al 20% dallo Stato, la Red Eléctrica de España, ha smentito che il blackout sia stato dovuto a un cyberattacco, ma indaga sulle cause. L'ipotesi preliminare indicata dall'azienda è che ci sia stata una grossa perdita di generazione fotovoltaica nel sud-ovest della penisola, mentre il Tribunale dell'Audiencia Nacional ha aperto un'inchiesta per verificare che non sia avvenuto un sabotaggio informatico. C'è un commento di una scrittrice spagnola, Alicia Jiménez Bartlett, al lume di candela è un altro mondo, forse c'è lo zampino di Bergoglio qua proprio, fuochi d'artificio. Ci sono insomma diversi articoli su questo tenore, anche sui social girano video, no, di com'era la situazione durante questo blackout. A me sembra chiaro e facile per noi trarre una conclusione, quello che sicuramente la dipendenza dalle tecnologie, dai telefoni, è un grosso problema oggi, e quindi staccare da questo per un tot di ore sicuramente cambia lo scenario, ma cambia lo scenario anche e soprattutto non lavorare, nel senso che il fatto che non c'era la corrente, non c'erano i mezzi pubblici, le aziende non potevano lavorare, ha fatto sì che per 24 ore le persone sono state senza lavoro, e guarda un po', sono state molto meglio di quando si lavora. Questo lo sperimentiamo settimanalmente per chi ha la fortuna di avere dei giorni in cui non lavora, e quindi direi che su questo sicuramente la sperimentazione di un giorno senza corrente elettrica, per quanto appunto ci sono i generatori, sicuramente non è rimasto tutto staccato, è interessante, bisognerebbe anche farla, ma bisognerebbe ancora di più lavorare sempre meno, e la nostra salute fisica e mentale ne risentirebbe in positivo non poco. Altra notizia riportata da molti quotidiani in prima pagina, se non tutti, sono le elezioni canadesi. Il Partito Liberale ha vinto le elezioni in Canada e Mark Carney è riconfermato primo ministro, ne scrive Sara Gandolfi, l'inviata a Ottawa del Corriere della Sera. Doppia sconfitta per il suo diretto avversario, che ha perso anche il seggio di deputato che deteneva da 20 anni. Carney ieri ha parlato con Trump, che si è congratulato con lui, e insieme hanno concordato sull'importanza della collaborazione tra Canada e Stati Uniti. I leader hanno concordato di incontrarsi di persona nel prossimo futuro. Ai giornalisti che fuori dal palazzo del governo a Ottawa gli hanno chiesto quando sarebbe avvenuto il faccia a faccia, vedremo, ma lo faremo come due nazioni sovrane. Ok, Carney è eletto per la prima volta alla Camera dei Deputati dopo aver conquistato il seggio di Nepean a Ottawa. Poi è il quarto mandato consecutivo per i liberali, che governano ininterrottamente dal 2015, determinante per la fulminea rimonta del partito a inizio anno sotto ai conservatori è stato proprio il fattore Trump. Anche nel giorno del voto il tycoon è entrato a gamba tesa nella vita politica dei vicini. Infatti, insomma, sappiamo bene tutta la questione dei dazi col Canada, insomma, dell'ostilità nei confronti del Canada, e quindi questo anche polarizzato politicamente in senso opposto. C'è un altro articolo sempre di Sara Gandolfi, la rimonta miracolo del banchiere, gli USA non ci spezzeranno mai. Il successo di Carney, il neofita della politica canadese, il virgolettato è chi è pronto a difendere il Canada insieme a me. Questa è stata diciamo una dichiarazione un po' simbolo di quello che secondo Sara Gandolfi, ma effettivamente ha senso, è stato uno dei punti di forza di questo candidato. Il leader scandisce questa frase: abbiamo superato lo shock del tradimento americano, che non dovremmo mai dimenticare la lezione. L'America vuole la nostra terra, le nostre risorse, la nostra acqua, il nostro paese. Forse è vero per tutti i paesi nel mondo. Non sono finte minacce, il presidente Trump sta cercando di spezzarci per possederci. Questo non accadrà mai e poi mai. Ma dobbiamo anche riconoscere la realtà, che il nostro mondo è cambiato radicalmente, e ancora, quando mi siederò con Trump, sarà per discutere del futuro dell'economia tra due nazioni sovrane, ancora quello che riportava anche l'altro articolo. Ma chi è questo Carney? Lo leggiamo al volo anche da un articolo che troviamo sul Manifesto di oggi. 59 anni, una figura tipica per la politica canadese, ex governatore della Banca del Canada e poi della Bank of England, cariche precedute da una carriera in Goldman Sachs e seguita da una nel megafondo di investimento Brookfield. È noto a livello internazionale per il suo impegno nella finanza sostenibile e nella lotta al cambiamento climatico. Entrato in politica solo nel 2024, ha preso la guida del Partito Liberale dopo le dimissioni di Trudeau. La sua campagna ha puntato su temi di competenza, serietà economica e indipendenza nazionale, conquistando la fiducia di una larga fascia dell'elettorato moderato. Penso che abbiamo detto più o meno tutto rispetto a quello che c'è ad ora sul tema. Come altri quotidiani dicevano, una sorta di Draghi canadese, quindi per noi non proprio il massimo. Andiamo avanti. C'è un'altra questione che abbiamo ritrovato su molti quotidiani, che è la questione dello scontro tra Amazon e Trump. In generale c'è la questione ancora dei dazi, lo troviamo dalla prima del Fatto Quotidiano, quindi la questione dell'abbassamento dei dazi sulle automobili. Erano a pagina 4 e a pagina 5 venivano riportati il tema, diciamo ai 100 giorni della presidenza di Trump dall'insediamento. Continua a far parlare di sé, in particolare per questo tema dei dazi, ma poi appunto rispetto alla questione dello scontro con Amazon, lo trovavamo sempre in prima pagina del Manifesto in realtà, e reato di intenzioni, The Donald furibondo per i prezzi Amazon. Semplicemente appunto ne scrive Marina Catucci, corrispondente da New York per il Manifesto. Secondo le indiscrezioni, poco dopo questo annuncio, Trump ha telefonato a Bezos, fra i big della Silicon Valley immortalati in prima fila al suo insediamento, che si è affrettato a smentire la notizia. Anche Rachel Lightly, portavoce di Amazon, ha assolutamente negato. un piccolo peccato di pensiero, insomma, arrivato mentre Trump partiva per festeggiare i suoi 100 giorni alla Casa Bianca con un comizio in Michigan. Nessuno stato è più sinonimo dell'ascesa di Trump o più profondamente radicato nella sua psiche politica. È in Michigan che nel 2016 ha tenuto il comizio di fine campagna elettorale e ha poi sconvolto il mondo politico vincendo per poco più di 10.000 voti. L'anno scorso ha vinto per oltre 80.000. Ok. Qua diciamo possiamo trovare qualcosa ancora sui dazi, senza che lo cerchiamo su un altro articolo. Il 59% degli americani affermano che le politiche di Trump hanno peggiorato le condizioni economiche degli Stati Uniti. Dal 20 gennaio migliaia di miliardi di dollari sono stati spazzati via dal mercato azionario. I fondi pensione dei lavoratori sono crollati, mentre i prezzi dei generi alimentari rimangono alti. Nel frattempo la fiducia dei consumatori è scesa al secondo livello più basso registrato dal 52. Per correre ai ripari, la Casa Bianca ha annunciato un ordine esecutivo per alleggerire alcuni dei nuovi dazi sull'import di auto e componenti automobilistiche, portandoli al 25. Un vero e proprio dietrofront che arriva dopo che le case automobilistiche e le analisi indipendenti hanno sottolineato quanti dazi introdotti da Trump avrebbero contribuito all'aumento dei prezzi. A causa dei dazi, la General Motors, nonostante abbia riportato solidi risultati trimestrali, ha ritirato le sue previsioni annuali. Questa la situazione. Quindi sulla questione Trump-Stati Uniti abbiamo letto quello che ad ora è il dibattito. C'è ancora invece la questione Russia sul Fatto Quotidiano a pagina 6. Lavrov, la guerra proposta è l'inizio, la tregua proposta, scusate, è l'inizio dei negoziati diretti, siamo abbastanza vicini, ha detto. Siamo vicini ma non abbastanza, niente, non ce la faccio, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio. Dai 15 minuti di summit nella Basilica di San Pietro tra Donald Trump e Zelensky, in questi giorni non è avvenuto nulla, almeno diplomaticamente, incontro con parole di disponibilità alla reciprocità. Alla reciproca collaborazione, ha scritto su X l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede Jurash, commentando che il presidente ucraino Zelensky al termine della sua permanenza a Roma ha incontrato il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin. Si compivano ieri i 100 giorni di Trump, la sua frustrazione sta crescendo, aveva promesso la pace in 24 ore, in questi tre mesi di amministrazione Trump Kiev ha fatto molte concessioni, ma Putin, a detta dell'agenzia Bloomberg, insiste sul fatto che Mosca dovrà assumere il controllo delle quattro regioni dell'Ucraina parzialmente occupate come parte di qualsiasi accordo per porre fine alla guerra. Si muove intanto il futuro governo tedesco, martedì si insedierà il cancelliere in pectore Merz, ieri il segretario degli esteri Vadepul ha ribadito: penso che debba essere chiaro a tutti, in particolare a Putin, che saremo al fianco dell'Ucraina. Poi un messaggio anche per Washington: vogliamo chiarire all'amministrazione Trump che è nel loro interesse avere un'Ucraina forte nella comunità europea. La posizione americana è che in cambio della pace all'Ucraina sarà concessa una solida garanzia di sicurezza. Oltre ai territori semiconquistati da Mosca, Kiev dovrà accettare di dire addio all'ingresso nella NATO. E c'è un tornaconto economico: gli USA otterranno un accordo minerario che gli assegnerà metà dei ricavi derivanti dall'estrazione delle terre rare ucraine, mentre la centrale nucleare di Zaporizhia, oggi controllata da Kiev, dovrà dare elettricità sia all'Ucraina sia alla Russia. Sparita dalle negoziazioni l'idea di una compensazione russa per i danni subiti da Kiev. L'Ucraina ha un bilancio basato sugli aiuti stranieri e, nonostante il divieto per gli uomini fino a 60 anni di lasciare il paese, circa il 20% della popolazione è all'estero. Tra i volenterosi, la coalizione dei volenterosi è stata avanzata la proposta di usare gli oltre 250 miliardi di euro di asset russi immobilizzati in Europa per la ricostruzione. Ursula von der Leyen ieri ha accusato chi è contrario al piano di riarmo UE di non essere a favore della pace ma a favore di Putin. E poi il riarmo UE lo gestirà un generale. Il prossimo capo dell'Agenzia Europea per la Difesa sarà l'attuale vice amministratore delegato, un generale tedesco di nome André Erich Denk. Sarà il primo militare alla guida dell'agenzia nata nel 2004, il cui indirizzo politico è appannaggio di un consiglio composto dai vari ministri della difesa europei, con al vertice il capo della diplomazia UE, oggi la Lettone Kaja Kallas. Il posto di AD finora era sempre stato affidato a politici o diplomatici. La scelta è notevole per diversi motivi. Il primo è ovviamente il fatto che è la carriera di questo Denk ai vertici dell'esercito tedesco. Dall'altra, la Germania, ancora più della Francia, ha una storica capacità di imporre i suoi tecnici ai vertici degli enti dell'Unione Europea in cui si decide il futuro del continente. Un segnale che non dovrebbe essere sottovalutato, tanto più se si tiene conto che l'EDA, un tempo una piccola e poco rilevante agenzia europea, è diventata centrale con la guerra in Ucraina, partecipando anche agli acquisti comuni di armamenti per Kiev. Insomma, niente di buono si prospetta da questo punto di vista. Su alcuni quotidiani si continua a parlare di Palestina. Come ero sorpreso da vedere il fatto che lo troviamo sul Sole 24 Ore a pagina 11, troviamo la condanna ONU sul blocco degli aiuti a Gaza. Secondo i media di Gaza, Israele ha rilasciato ieri 10 palestinesi arrestati durante il conflitto, tra cui Assad al-Nasra, paramedico arrestato durante un incidente in cui 14 soccorritori sono stati uccisi dalle forze israeliane IDF a Rafah. Dalle Nazioni Unite invece è arrivata l'ennesima condanna a Israele: gli aiuti non sono negoziabili, ha dichiarato il segretario generale dell'ONU Guterres. Per questi due mesi Israele ha bloccato cibo, carburante, medicine e rifornimenti commerciali, privando oltre 2 milioni di persone di aiuti salvavita. Israele deve proteggere i civili, accettare i programmi di soccorso e facilitarli. Non ci devono essere ostacoli agli aiuti umanitari anche attraverso il lavoro vitale dell'UNRWA. L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Turk, ha lanciato un appello affinché la comunità internazionale agisca con urgenza per fermare la crisi umanitaria in corso nella striscia. Tra il 18 e il 20 marzo e il 27 aprile sono stati registrati almeno 259 attacchi contro abitazioni e 99 contro rifugi di sfollati, spesso con esiti mortali. Israele sostiene che Hamas nasconde i suoi covi nelle strutture civili, che quindi considera bersagli militari, e questo l'ha ripetuto milioni di volte, come tante volte abbiamo letto e ascoltato dichiarazioni da parte di membri delle Nazioni Unite sulla questione del genocidio in corso in Palestina, ma è evidente che le questioni riguardanti il diritto internazionale e questi enti sovranazionali al governo sionista, allo Stato sionista, non interessino minimamente, abbiano perso qualsivoglia ruolo e credibilità. E ai noi quello che continuiamo a vedere è il proseguo degli attacchi, degli omicidi mirati, del genocidio, dell'attacco alle scuole, agli ospedali, a qualsivoglia struttura civile, con la scusa del fatto che Hamas nasconda o gli ostaggi oppure i militanti all'interno di questi luoghi. Ma insomma è evidente che rimangono soltanto delle scuse e che l'intenzione è quella di uccidere più palestinesi a Gaza possibile. Anche dal manifesto troviamo la questione palestinese, lo troviamo con un articolo di Elena Riva. Il titolo è: i coniugi Netanyahu giocano con il numero di ostaggi ancora vivi, le famiglie degli ostaggi chiedono a gran voce spiegazioni dopo le dichiarazioni della First Lady in merito al numero degli israeliani ancora in vita a Gaza. Io ho detto che ne sono fino a 24, insomma qua la questione, la coppia è causata di causare orrore indescrivibile alle famiglie dei prigionieri israeliani. La notizia giunge nel momento in cui ancora una volta fonti israeliane smentiscono presunte svolte nei colloqui di pace. Lunedì la delegazione negoziale di Tel Aviv, guidata dal ministro degli affari strategici Ron Dermer, è giunta al Cairo per i colloqui su un potenziale accordo con Hamas. L'agenzia Reuters ha riferito, citando funzionari egiziani, che i negoziati si sono avvicinati a una svolta significativa, ma ieri il Jerusalem Post ha screditato l'ottimismo parlando di informazioni imprecise. Il leader del partito di estrema destra Potere Ebraico aveva dato le dimissioni dal governo perché, contrario all'accordo, si parla di Ben-Gvir se non sbaglio, aveva dato le dimissioni dal governo perché, contrario all'accordo di cessate il fuoco sottoscritto a gennaio da Israele e Hamas, appena il premier Netanyahu si è rifiutato di negoziare la seconda fase dell'intesa, riprendendo i bombardamenti sulla striscia, Ben-Gvir ha trionfalmente fatto ritorno. Poi c'è Ronan Bar che ha annunciato le dimissioni che diverranno effettive il prossimo 15 giugno. Netanyahu tentava da mesi di liberarsi del capo dello Shin Bet. Questa la situazione. Poi in realtà l'articolo della prima pagina riguarda questa forza di protezione globale per la Palestina occupata. La richiesta è saldamente fondata sul diritto internazionale. A Gaza una forza di pace potrebbe portare avanti il dovere degli stati e delle Nazioni Unite di proteggere un popolo che sta affrontando un genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità sotto inchiesta presso la Corte Internazionale di Giustizia e la Corte Penale Internazionale. Sia a Gaza che in Cisgiordania tali forze potrebbero sostenere il processo di cessazione dell'occupazione. Tuttavia la richiesta di una forza di protezione deve affrontare sfide importanti. La domanda cruciale è: possono essere superate? La situazione a Gaza e in Cisgiordania ha raggiunto un'urgenza e un'estremizzazione senza precedenti. Quindi su alcuni quotidiani si parla, per fortuna ancora, da un lato per purtroppo ovviamente, perché si parla sempre della prosecuzione del genocidio, però non trova ancora spazio la questione palestinese, di cui bisogna parlare e continuare a parlare più possibile, come cerchiamo di fare sempre da questi microfoni. Una breve pausa musicale.
It's funny how money changes situation. Miscommunication lead to complication. My emancipation don't fit your equation. I was on the humble, you on every station. Someone play young Lauren like she done. But remember not to game new under the sun. Everything you did has already been done. I know all the tricks from bricks to Kingston. My ting done made your kingdom one run. Now understand El Boogie, not violent. But if a thing test me, run to me gun. Can't take a threat to me newborn son. El been this way since creation. A groupie call you far from temptation. Now you on ball over separation. Tarnish my image in the conversation. Who you gon' scrimmage like you the champion? You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. Now, how come your talk turned cold? Gain the whole world for the price of your soul. Trying to grab hold of what you can't control. Now you all lost for the sight to behold. Wisdom is better than silver and gold. I was hopeless, now I'm on hope roll. Every man wanna act like he's exempt. Need to get down on his knees and repent. Can't slick talk on the day of judgment. The movement's similar to a serpent. Try to play straight, how your whole style been? Consequences, no coincidence. Hypocrites always wanna play innocent. Always wanna take it to the full out extent. Always wanna make it seem like good intent. Never wanna face it when it's time for punishment. I know you don't wanna hear my opinion. There come many paths and you must choose one. And if you don't change, then the rain soon comes. So you might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but
wrong. You can't hold God, people back that long. The chain of shade time wasn't made that strong. Trying to pretend like your word is your bond, but until you do right, all you do will go wrong. Now some might mistake this for just a simple song, and some don't know what they have till it's gone. Now even when you're gone, you can still be reborn, and from the night can arrive the sweet dawn. Now some might listen and some might shine, and some may think that they reach perfection. If you look closely, you'll see what you become, cause you might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one.
E torniamo in voce quando sono le 9:16 e siete all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è la rassegna stampa. Vi ricordo i nostri contatti, il numero di telefono è lo 06 49 17 50, il sito internet www.ondarossa.info, il nostro sito e la nostra mail se volete scriverci è ondarossa@ondarossa.info. È aperta da qualche settimana la campagna di radioabbonamento Jubiroar 2025. Radio Onda Rossa resiste al giubileo e lo fa per continuare a trasmettere su queste libere frequenze un'informazione autonoma, che riesce ad essere autonoma proprio perché è autofinanziata, è autogestita, e quindi supportando Radio Onda Rossa con il radioabbonamento ci permettete di continuare a fare questo tipo di lavoro. Trovate il radioabbonamento su Produzioni dal Basso, altrimenti sul nostro sito internet cliccando sul banner in alto. Sul Domani leggiamo l'articolo che riguarda uno delle notizie principali della giornata, che è la questione del procuratore Prestipino indagato. La guerra nell'antimafia giudiziaria, ne scrive Nello Trocchia, che parla spesso di questi temi. La guerra dell'antimafia giudiziaria si arricchisce di un nuovo capitolo. Michele Prestipino, procuratore aggiunto della Super Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, è indagata a Caltanissetta per rivelazione di segreto. Quello di Prestipino è un nome pesante che ha segnato le stagioni delle celebri inchieste contro le cosche da sud a nord del paese. L'accusa gli contesta l'articolo 326 del codice penale, aver rivelato notizie riservate a Giovanni De Gennaro, presidente del consorzio di imprese Eurolink, e a Francesco Gratteri, ex poliziotto pure lui, ora consulente tecnico. In pratica si tratta della società coinvolta nella realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, perché nella qualità di pubblico ufficiale, essendo procuratore aggiunto presso la Direzione Nazionale Antimafia, con delega al coordinamento delle indagini su 'Ndrangheta e Cosa Nostra, in violazione dei doveri inerenti la suddetta funzione, rivelava notizie che dovevano rimanere riservata a De Gennaro Giovanni e a Francesco Gratteri. Secondo le indagini svolte dai carabinieri dei ROS, la rivelazione del segreto avrebbe riguardato rilevanti particolari delle indagini in corso da parte della DDA, anche con riferimenti all'uso delle intercettazioni. Inoltre, secondo l'ipotesi accusatoria, sono state rivelate quindi notizie gravemente pregiudizievoli per le indagini. L'avvocato di Prestipino è Cesare Placanica, che ha confermato l'interrogatorio spiegando si è svolto in un clima di grande serenità, al di là della solidità delle accuse, di certo è una vicenda che scuote ancora una volta l'antimafia. In un'altra inchiesta su vecchi fatti collegati alle indagini sulle stragi, sempre la procura diretta da Salvatore De Luca ha messo sotto indagine anche Pignatone, presidente del Tribunale Vaticano, ma che con Prestipino è stato l'autore delle più importanti operazioni contro le cosche in Sicilia, Calabria e Roma. Proprio nella capitale hanno firmato Mafia Capitale, che mafia non era, ma secondo la Cassazione si tratta di un'associazione criminale. Intanto la prima reazione è del procuratore nazionale antimafia Melillo, che ha annunciato la revoca delle deleghe a Prestipino. Nell'esercizio dei miei doveri di garanzia dell'immagine stessa e del buon andamento delle attività della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, ho provveduto a revocare con effetto immediato le deleghe di coordinamento a Prestipino. Insomma, ovviamente è una vicenda sulla quale capiremo di più nel tempo. Parliamo di alti poteri dello Stato e scontri di potere continui che ci sono all'interno della procura e di queste direzioni nazionali. Esempio, insomma, queste grandi inchieste che poi si rivelano spesso molto pompate, ingigantite, per poi intestarsele e fare scalate sempre più carriera all'interno di questi settori. Abbiamo parlato in questi anni tanto anche di queste dell'antimafia e dell'antiterrorismo utilizzati anche fuori dai confini più stretti di questa denominazione, se pensiamo ad esempio alla questione di Alfredo Cospito. Insomma, ora non ci servono questi fatti giudiziari, che poi si verificherà quanto effettivamente sono importanti per porre una grande critica a come queste direzioni nazionali antimafia e antiterrorismo hanno un potere pressoché assoluto di portare avanti indagini con i mezzi più spregiudicati nei confronti di settori della società dei più vasti, fra cui anche i compagni e le compagne, e montare inchieste che insomma fanno grande clamore mediatico, danno tanti anni di carcere alle persone. Ovviamente, ripeto, il caso di Alfredo Cospito ne è la più grande dimostrazione da questo punto di vista. Altra cosa che era interessante leggere è dell'incontro tra la Meloni e Erdogan. Ne leggiamo a pagina 6 del Manifesto, e il presidente ne scrive Murat Çınar: il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e la presidente del Consiglio Meloni sono incontrati a Villa Doria Pamphili. Come preannunciato alla vigilia, anche l'ambasciatrice turca a Roma era presente al centro dell'incontro. Come preannunciato alla vigilia anche dall'ambasciatrice, durante un'intervista, al centro dell'incontro c'erano i rapporti commerciali e soprattutto quelli militari. Stiamo attraversando un periodo in cui le dinamiche globali e locali spingono Italia e Turchia ad avvicinarsi sempre di più. Credo che l'Italia, che conosce meglio di chiunque il contributo del nostro paese alla stabilità dell'Europa e del Mediterraneo e ha sostenuto il nostro processo di adesione all'UE fin dall'inizio, continuerà su questa strada. Secondo le dichiarazioni ufficiali, Erdogan e Meloni hanno discusso di politica internazionale, in particolare delle crisi in Ucraina, Libia, Gaza e Siria. Su quest'ultimo tema Erdogan ha ricordato il partenariato con l'Italia nel processo di costruzione. Durante l'incontro sono stati firmati 11 accordi bilaterali. Erdogan ha illustrato alcuni dettagli del rapporto economico in costante crescita tra Ankara e Roma. L'Italia è tra i primi 5 paesi per il nostro commercio estero. Negli ultimi 22 anni oltre 1.500 aziende italiane hanno investito complessivamente 5 miliardi di dollari nel nostro paese. Erdogan ha inoltre soprattutto in settori come difesa, aviazione, elettrodomestici e produzione del vetro. Erdogan ha inoltre sottolineato che la collaborazione ai trafficanti di esseri umani, penso che possiamo essere orgogliosi di quanto fatto finora. Ovviamente durante la conferenza stampa non sono state accolte le domande dei giornalisti, un'usanza molto cara sia a Meloni che a Erdogan ormai da tempo. Quindi né il presidente turco né la prima ministra hanno parlato di Ekrem İmamoğlu, il sindaco di Istanbul in carcere dal 19 marzo, e delle operazioni giudiziarie condotte contro il comune di Istanbul ormai da più di un mese. In particolare Giorgia Meloni non ha pronunciato nemmeno prima dell'incontro con Erdogan una sola parola in merito al fatto che sia stato arrestato il sindaco di una città che conta 17 milioni di persone, che si trova in un paese membro del Consiglio d'Europa e della NATO e il candidato più votato dell'Unione Europea. Evidentemente la premier italiana non ritiene che si tratti di un tema importante. L'incontro di ieri si è concluso con una forte attenzione alla collaborazione militari, al centro delle quali c'è l'azienda Baykar, diretta dal genero del presidente Erdogan. Centrale è rimasto anche il tema della lotta contro l'immigrazione irregolare, cara a Meloni, è sollevato con orgoglio dalla stessa prima ministra anche il 17 aprile durante l'incontro con Trump. Infine, l'adesione della Turchia all'Unione Europea, un altro tema, è emerso senza contestazioni o contraddizioni, nonostante il fatto che fino a qualche anno fa Meloni portasse avanti una vera e propria crociata contro Erdogan e l'adesione della Turchia. Da anni denunciamo la deriva islamista della Turchia di Erdogan, che riduce sempre più i diritti delle donne. Fratelli d'Italia si batte per questo, per non consentire l'ingresso della Turchia nell'Unione Europea, disse. Oggi queste risultano parole dimenticate o archiviate dalla Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana. C'era un altro articolo sul Domani che era interessante rispetto a Angelucci, Antonio Angelucci, noto imprenditore italiano, imprenditore sia nel settore della sanità privata che dell'informazione. L'articolo è Angelucci, anomalia italiana, i suoi conflitti di interessi, un danno alla libera stampa. Un volto, una garanzia di conflitto di interessi, la popolarità del groviglio affaristico e politico incarnato dalla figura di Angelucci ha ormai varcato i confini nazionali. Ci si riferisce da un articolo del Guardian che parla appunto del problema della libertà di stampa in Italia. È stato riportato anche dall'organizzazione Civil Liberties Union for Europe relativo al tentativo da parte delle holding di Angelucci di acquisire l'agenzia di stampa Agi, di proprietà di Eni, la società petrolifera controllata dal governo italiano. Per il re del conflitto di interessi sarebbe stata la quarta testata di peso a finire tra le sue mani, dopo Libero, Il Giornale e Il Tempo. Ecco l'Agi, un cortocircuito notevole, il patron di tutta questa bella compagnia è un parlamentare di maggioranza che avrebbe così comprato l'agenzia di stampa di proprietà di una società partecipata dall'esecutivo. Angelucci, molto ben voluto dalla Premier, ha interessi milionari nella sanità privata, che beneficia di denaro dal sistema sanitario nazionale e che si diletta a scegliere il suo presidente di regione ideale, come nel caso di Francesco Rocca, a governatore del Lazio. Superfluo dire quanto sia importante la regione per chi si occupa di salute privata accreditata con il pubblico. Questo giornale ha dedicato numerosi articoli alle cifre mostruose incassate dalle agenzie cliniche di Angelucci grazie agli accreditamenti con le strutture pubbliche laziali. Questo, insomma, qua per quanto riguarda il legame tra questo personaggio e la... sia il settore dell'informazione ma anche quello della sanità privata. Dopo questo articolo farei una breve pausa musicale e torniamo ancora con alcuni ultimi articoli prima di passare brevemente alle cronache locali.
Did no one ever teach you how to dance? Nobody ever taught you how to dance. Well, everyone knows how to dance. There's only so much time.
Yeah, somebody died today. I saw his picture in the funny papers. Didn't think anybody died on a Friday.
some angry banker or some kind of money trader. Recently divorced or drunk driving down the highway and drove off the bridge to his wedding song. Blew out the bass in the speakers, you could still hear the trumpet going. The hospital was useless and everything was quiet but the music. Recently I only meet peace when in deep sleep in the same dream. World safe, smile on her face waiting on the other side. I wonder if he'll take me to the other side. Yeah. What your eyes see, too naive for war and that'll screw ya. Still bet it all on the glory, hallelujah. I heard the answer in the gibberish of an old drunk. All he said was he's in no rush. If I could just pay my rent by Tuesday, I bet I'd be rich by April Fool's Day. The moon's wide awake with a smile on his face as he smuggled constellations in a suitcase. Don't you love silence? Everything quiet but the music. Everything quiet but the music. Do you love silence? Everything quiet but the music. Somebody gave birth to a baby boy. I saw his picture in the funny papers. 11 pounds named after his Uncle Gabriel. His mother cried with her lips against his soft face. Why she bring these bright eyes to this dark place? Oh, sweet, sweet oblivion. Way before the information gets settled in. I swear to God I never wanna sin again. But I fear that
trouble's on its way.
The mind go with age, don't surrender. My mistake, I misplaced all of my remembers. Baby, there's a little vacation in the dresser.
Take one for the pressure and two for your tapper.
Just pay my rent by Tuesday. I bet I'll be rich by April Fool's Day. The moon's wide awake with a smile on his face as he's smuggling constellations in a suitcase.
Don't you love silence?
Oh shit, here come the icebreaker. It's danger when he's bringing out the lightsaber. The word's awesome, but he's talking out of turn off. And I blew the fuck up, then became the world's problem. Bad hygiene, all about that gross life. Hate to see somebody fucking up their own life. Just roll the dice and put 20 on midnight. Have a feeling we gon' win tonight. Cause when the snake starts slithering, you spot the chameleons. You realize you surrounded by reptilians. Shit, I ain't an innovator. It's a motherfucking illustrator.
Leggiamo l'ultima notizia dal Dubbio, dalla prima pagina, questa proposta di legge per far sì che escano dalle carceri già sovraffollate tutti i detenuti con ancora soltanto un anno di pena rimasto da scontare. Ci sta lavorando Nessuno Tocchi Caino, l'associazione legata ai radicali e parlamentari di tutti gli schieramenti politici tranne Lega e 5 Stelle, che hanno già dato la loro adesione. Si va dal vicepresidente della Camera Moulet al leader di Noi Moderati Lupi, fino al deputato Pozzolo di Fratelli d'Italia, passando per Calendiano Benzoni, i renziani La Boschi e Giachetti, la responsabile giustizia Dem Serracchiani e la deputata Zanella di AVS. All'appello mancano il Carocce e Pentastellati. Quindi questa è la situazione, il resto sono dichiarazioni dei politici che stanno partecipando a questa iniziativa. Passiamo alle cronache locali, partiamo dal Messaggero. E asili nido aperti anche a luglio, grazie alla climatizzazione dei locali sarà possibile ospitare i bambini in un istituto su due, ma con gli educatori in ferie il servizio si regge sui precari, in 4.000 attendono una nomina. e, spaccio di droga in curva sud, Molotov nel covo romanista. È stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco la sede del circolo Quadraro fra via dei Sulpici e via Cartagine, conosciutissimo luogo di ritrovo dei tifosi di curva sud romanisti ricompattati nel gruppo Quadraro dopo la dissoluzione dei Fedain. ASL, ricatti e tangenti in cambio di permessi, nei guai 11 ispettori taglieggiavano commercianti spingendoli a pagare, mica male. Ancora violenze di genere, pesta la fidanzata e la costringe a pulire il sangue, aiuto mi ammazza, gridava disperata mentre il compagno la massacrava di botte. E poi ci so, c'è ancora il femminicidio di Ilaria Sula, dettagli insomma terribili su come il suo femminicida andava in giro per la città con il suo corpo nell'auto a comprare le sigarette. E poi direi che le notizie dalla cronaca di Roma del Messaggero non sono particolarmente da approfondire. Oltre alla pasticceria in fiamme al Senato, la storica pasticceria, l'ONU contro gli sfratti di Roma, famiglie fragili senza tutela, una lettera al governo da parte del delegato delle Nazioni Unite all'emergenza abitativa, decisioni in deroga agli accordi internazionali, le storie di chi è rimasto senza un tetto. E qua interviene Zevi, riconosciuto un diritto umano, questo... l'assessore alla casa del comune di Roma. Questa magari proviamo a leggerne qualcosa. Ok, questo questa condanna appunto, preoccupante e deliberato disprezzo da parte del governo italiano dei suoi obblighi giuridici internazionali vincolanti, la premessa per comprendere in che guaio si è infilato il governo guidato dalla Premier Meloni è che l'Italia nel 2015 ha firmato il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, consentendo così alle persone che rischiano di rimanere senza un tetto sopra la testa di fare ricorso al comitato dell'ONU. Con la pandemia i cittadini che hanno perso il lavoro e non sono più riusciti a pagare l'affitto sono aumentati drammaticamente, con lo sfratto avrebbero avuto diritto a un alloggio alternativo, a un sostegno da parte delle istituzioni. Di fronte a tutto ciò è arrivato il richiamo al fatto che appunto non viene rispettato, non solo da parte del relatore speciale per il diritto a un alloggio adeguato. Alla lettera si sono aggiunti i relatori sui diritti delle persone con disabilità, sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati, sul godimento dei diritti umani. Già, perché i casi presi in esame riguardano persone anziane, non abbienti, disabili, bambini. Viene riportato una manifestazione di inquilini contro gli sfratti nel quartiere di Torrenova, nella zona sud-est della capitale, fermiamo gli sfratti, lo striscione, cioè, ci sono anche altri articoli che riguardano la casa, questo dimissione degli alloggi ATER, serve un tavolo in regione, bisogna bloccare questo scempio, residenti costretti a comprare casa in 60 giorni, l'ATER, ente pubblico che dovrebbe garantire il diritto all'abitare, si sta comportando peggio dei privati, lo dice il presidente del municipio dodicesimo Elio Tomasetti, ieri ha preso parola sul caso degli alloggi in via dei Colli Portuensi. Anche qua una fotografia di un'assemblea fuori da questi alloggi ATER. Con questo direi che possiamo andare a chiudere la rassegna stampa di oggi. Manca giusto la cronaca di Roma del Corriere della Sera, ma c'è un bimbo benedetto dal cardinale e le stesse notizie che abbiamo trovato sugli altri quotidiani. Quando sono le 9 e